sinners in a church. I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert. There's a war inside. I hear battle cries. Mothers burying sons. Young boys playing with guns. The devil's a liar. Fulfill your wildest desires. Now I don't want to be the one to doctor this, but if you can't feel pain.
10:15, eccoci in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout con Andrea Spinelli Barrile, che salutiamo e ringraziamo.
Buongiorno a voi e grazie mille per l'invito.
Grazie. Allora, abbiamo provato a fare un po' di contesto di quelle che sono state le ultime settimane in Madagascar e in particolare arriviamo quindi a già un esito di questa protesta, quindi la caduta di Andry Rajoelina da presidente a fuggitivo, e questa unione, diciamo, delle forze armate con la protesta e le manifestazioni appunto portate avanti da alla generazione Z, così denominata ormai a livello mondiale dai media e non solo. Quello che ti volevamo chiedere per iniziare a entrare nell'argomento è cosa si prospetta al momento con questo governo di transizione militare, se abbiamo, come dire, delle testimonianze dirette anche rispetto a quello che è un po' la percezione dei giovani a seguito di queste settimane e poi di questo risultato nei fatti, e poi appunto andremo anche a ritracciare magari quelle che sono state più le cause, le rivendicazioni portate in piazza.
Cosa succederà è molto complesso, perché in realtà poi la piazza si è un po' spaccata, se vogliamo usare un termine, diciamo, definitivo, con il colpo di stato militare. Nel senso che il paese era letteralmente soffocato da un'economia che non riusciva a ottemperare quelli che proprio sono le esigenze di base della popolazione, quindi i servizi come l'energia elettrica, l'acqua, le strade, le fognature, per cui quando è saltato il tappo ed è partita questa che possiamo oggi definire una sorta di rivoluzione, era perché la società stessa malgascia era, come dire, sotto una cappa estremamente pesante di fatto recessione economica. L'avvento dei militari, e quindi, come dire, quando l'esercito in parte si è schierato con i manifestanti e ora che ha preso il potere, da un certo punto di vista ha un forte effetto su una parte della piazza iniziale, quindi su una parte della popolazione malgascia, proprio perché vede nei militari una via d'uscita da questa impasse. Dura da anni, cioè Antananarivo ha problemi di erogazione dell'energia elettrica da 10 anni, è in città, insomma nella capitale la corrente elettrica manca a volte anche per metà della giornata, ripeto, da una decina d'anni, quindi, come dire, i problemi ce li si trascinava avanti da un bel po', e il senso di liberazione con la partenza del presidente e con il colpo di Stato per alcuni sicuramente è qualcosa di concreto. Dall'altro punto di vista invece resta una, come dire, un'ala più oltranzista, o comunque insomma un pezzo di società civile che si rende perfettamente conto che sicuramente la risposta non può essere un colpo di stato militare, e sicuramente insomma bisognerà poi quindi vedere, domani ci sarà l'insediamento del nuovo presidente, questo colonnello Randrianirina, e perdonatemi se l'ho detto male, ma i cognomi malgasci sono molto complessi, e forse lì sapremo un pochino, insomma, se verrà dato un orizzonte temporale a questa giunta militare, e per capire insomma il paese dove vorrà andare a parare, anche perché nel frattempo poi i vari enti regionali, l'Unione Africana, la SADC hanno sospeso il Madagascar, quindi questo poi ha ovviamente ulteriori ricadute sull'economia e sulla società malgascia.
Andrea, sull'Internazionale Pier Raschi diceva che i militari preannunciavano una transizione di 2 anni nel loro governo. Tu dicevi invece che non è ancora chiaro l'orizzonte temporale di questo governo
di transizione.
No, non è
chiaro, ma banalmente perché insomma sono usciti vari video anche con questo colonnello che si autoproclamerà presidente domani. Basta sentirli parlare. Non ci credevano nemmeno loro, Nel senso che si percepisce quasi un po' di imbarazzo, di impreparazione agli eventi che sono poi accaduti nel paese. Questo mi fa pensare, anche perché, insomma, ripeto, parliamo di militari, quindi gente che non è come dire, formata per avere visioni nel medio-lungo termine, ma è gente che agisce immediatamente, subito, qui e ora. Per cui, insomma, le variabili sono tantissime. Proviamo a guardare le altre giunte militari che in questo momento governano paesi dell'Africa, da tutt'altra parte del continente, perché magari guardiamo all'Africa occidentale, la Guinea, Burkina Faso, il Mali, Niger. Anche lì ci sono state fatte inizialmente delle promesse molto chiare, periodi di transizione di massimo 2 anni, che poi diventano 5, che poi diventano 10, e oggi al Mali, per esempio, andiamo sul tempo indeterminato. In Guinea verranno organizzate invece tra poco le elezioni, per cui come dire, credere alle buone intenzioni di un gruppo di militari che di fatto fa un colpo di Stato per prendere il potere, insomma, bisogna prenderle con le pinze, ecco, determinate dichiarazioni, anche perché, ripeto, è il corso degli eventi che per un militare determina poi l'orizzonte temporale, e in questo momento in Madagascar l'orizzonte degli eventi è oscuro, perché, insomma, non si sa quello che potrebbe succedere.
Chiaro. Rispetto a quanto dicevi adesso, quindi anche di altre zone in Africa, ci veniva in mente anche un po' una questione che ci sembra di individuare un po' come una tendenza generale, quindi di vedere in questi ultimi periodi, in questa fase, un po' dei movimenti, una sorta di nuovo anticolonialismo appunto portato avanti dalle nuove generazioni, dalle giovani generazioni in Africa, che porta alla cacciata di quello che ancora esiste in quanto impero coloniale in altre forme, ma che esiste ancora oggi da parte appunto di Francia, Inghilterra, ma non solo, all'interno del continente africano. E rispetto a questo ti volevo chiedere come si inserisce all'interno di questo quadro anche la situazione del Madagascar, e rispetto anche a quelle che possono essere delle conseguenze sull'influenza francese nella zona, e quindi anche nell'Oceano Indiano, quelli che possono essere gli interessi in quell'area lì.
Allora, la caduta degli imperi negli ultimi anni sta portando la Francia a rivedere sostanzialmente le proprie politiche e le proprie partnership nel continente africano. In Madagascar si parlano due lingue, il francese e il malgascio. Il presidente Rajoelina è stato fatto esfiltrare dal paese, come si dice in gergo tecnico, dopo che ha avuto una lunga conversazione telefonica con Macron, grazie al sostegno della Francia, e attualmente si trova a Parigi, dove il giorno dopo essere arrivato ha emesso un decreto di scioglimento dell'Assemblea Nazionale, una cosa che sembra, come dire, uscita direttamente dagli anni 70. Questo perché quel tipo di modello di imperialismo, appunto quello che andava bene negli anni 70, andava bene nel senso che funzionava negli anni 70, oggi non funziona più. E questo, come dire, al classe dirigente europea è assolutamente chiaro, tant'è che la Francia sta abbandonando le sue ex colonie un po' a se stesse, e un po', insomma, rivedendo anche alcuni parametri di cooperazione, ma si sta gettando dall'altra parte, perché basta vedere, insomma, come aumentano anche i volumi degli accordi di interscambio o comunque il ruolo che si sta ritagliando Parigi, per esempio, nelle relazioni europee con il Kenya, con l'Uganda, quindi con paesi che in realtà appartenevano all'altra sfera, quella britannica. Ci indica come è difficile mollare l'osso da un certo punto di vista, e dall'altro si ha invece la piena consapevolezza che le cose come sono state portate avanti negli ultimi 50 anni oggi semplicemente non funzionano più. E non funzionano più per ragioni anagrafiche, perché parliamo, insomma, in Africa l'età media è 19 anni, in Madagascar credo che sia addirittura più bassa, e quindi c'è questa moltitudine di giovani, proprio come colpo d'occhio al quale noi europei non siamo più abituati, e non siamo abituati oramai da almeno 70 anni a vedere tutta questa gioventù scendere in piazza o comunque popolare, e quindi richiedere delle nuove politiche che vanno incontro a quelle che sono le necessità di una popolazione che è sempre più giovane e che è sempre più numerosa. oltre che una classe media che è sempre più ricca, quindi è anche in crescita da questo punto di vista. Oggi le rivendicazioni di questi ragazzi sono molto diverse, anche in termini politici, da quelle dei loro genitori e da quelle dei loro nonni, ma c'è un minimo comune denominatore in tutto questo che riguarda l'autodeterminazione, e questo qui è un punto che tocca un pochino tutte quante le proteste che abbiamo visto negli ultimi 2 anni in Africa, e di questo io sono abbastanza sicuro, ma perché insomma ho il privilegio di poter viaggiare, quindi di parlare con tanti di questi ragazzi, sarà probabilmente il minimo comune denominatore delle proteste che verranno anche nei prossimi anni. Per cui siamo noi europei che dobbiamo farci i conti con questo, ok? Cioè siamo noi quella società vecchia, anziana e presumibilmente saggia che dovrebbe guardarsi allo specchio e decidere di cambiare il paradigma. I giovani africani l'hanno già cambiato il paradigma.
Il mondo che muore, il mondo che muore. Ma senti, volevo fare soltanto un appunto, anche diciamo solo per aprire una riflessione, perché tu dicevi che questo, quello che è successo in Madagascar, dimostra un po' l'impossibilità da parte dei vecchi stati europei di portare avanti dei modelli coloniali di impronta novecentesca. Questa cosa mi sembra che però sia un ragionamento che riguarda in particolare l'Africa, nel senso che che tipo di esempio possiamo trarre invece dalle colonie francesi in Oceania, ad esempio, da quel tipo di colonialismo di stampo amministrativo che sembra effettivamente ancora non poter tramontare. Quindi volevo chiederti se era una questione legata soltanto al tipo di governo coloniale, o anche forse se ci fosse l'emersione di un sentimento che possiamo definire più circoscritto a certi paesi del mondo, come appunto in questo caso l'Africa.
Beh, sicuramente c'è un sentimento generale, se vogliamo parlare proprio di appunto di un aspetto di emotività sociale, in particolare in Africa occidentale o comunque nelle ex colonie africane della Francia. E questo io lo ricollego comunque a, come dire, una popolazione che è in crescita e che, ritorno a ripetermi, è molto giovane. Questo nelle altre colonie, nei territori d'oltremare francesi, è un po' differente, anche perché sono territori più piccoli, meno collegati tra loro, e soprattutto non hanno subito, oggi se ne parla anche guardando alla Palestina e a quello che sta succedendo in Medio Oriente, ogni tanto torna il discorso delle spartizioni, quindi dell'inizio dell'epoca coloniale e di come sono state fatte queste spartizioni. In Africa il problema dei confini tracciati con il righello e i compassi è ancor più sentito, perché parliamo di confini che sono lunghi migliaia e migliaia di chilometri, e quindi le popolazioni che sono state divise da un lato e dall'altro sono molto più numerose, ma con un senso identitario particolarmente profondo. Noi ancora a volte cadiamo un po' nell'errore di immaginare l'Africa come selvaggia, quando in realtà c'è comunque una base culturale, un retrotreno e una consapevolezza di questo molto molto forte, e che è millenaria. Abbiamo preso e deciso negli ultimi 150 anni che quella cultura andava divisa a metà, e da un lato si chiamavano nigerini e dall'altro si chiamavano maliani, ma quello a cui stiamo assistendo insomma è che in realtà quelle popolazioni si riconoscono come uniche. Prendo l'esempio del Sahel, vi rubo un altro minuto giusto per darvi un'ulteriore suggestione. Il Sahel dal 2020 ad oggi ci sono stati diversi colpi di Stato, in particolare Burkina Faso, Mali e Niger sono governati da 3 giunte militari che oggi fanno tutto insieme. Quando dico tutto insieme vuol dire che quando il Parlamento del Burkina Faso legifera in una certa direzione, lo farà il giorno dopo quello del Mali e lo farà il giorno dopo ancora quello del Niger, talmente che stanno lavorando per fare un Parlamento unico di quella che loro chiamano Alleanza degli Stati del Sahel. Questo perché alla base di tutto non c'è solamente un sentimento antifrancese, che c'è ed è fortissimo soprattutto in questi 3 paesi, ma anche perché c'è un nucleo culturale di popolazioni che oggi vedono l'opportunità di rifondersi insieme e di riprendere, quel solco tracciato dall'antichissimo impero del Mali. Vogliamo addirittura tornare lì? Noi parliamo ancora, noi italiani parliamo ancora dell'impero romano, per cui diciamo non è un azzardo, ecco, andare a guardare a qualche centinaio di anni fa. Ma questa unione e questo sentimento di comunità è molto forte ed è un'arma potentissima anche politicamente parlando, insomma.
Grazie Andrea.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto.
Ciao.
To get to Nirvana, where do you start out? Angry 'cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you can't.